Benvenuti nel podcast di Via degli Artisti di Viterbo. Sono Giulio Della Rocca, detto il prof, ed ho l'onore di avere come ospiti amici e personaggi con i quali approfondire l'arte, il bello, la cultura, che come spesso viene detto è l'unica cosa che salverà il mondo. Per suggerimenti su ospiti o argomenti da trattare, la mia email è gdrocca@yahoo.com, gdrocca@yahoo.com, ed ecco il podcast di oggi. Un sindaco che ci crede, un sindaco che vede nel sociale, nel solidale, nel preservare la natura, nel preservare il borgo, nel incentivare la vita nel borgo. Lui stesso prende un pezzetto, un garage, per far vedere che lui c'è e ci crede. Il borgo è ovviamente il cuore pulsante, no? di una piccola cittadina come Vitorchiano, ma non solo. La Tuscia è un po' caratterizzata da questi borghi arroccati che si difendono anche dal tempo e restano se stessi a distanza di centinaia di anni. E Vitorchiano è un esempio meraviglioso, e questo sindaco, io spesso chiamo il gigante buono, incarna tutta la passione e la voglia di arte, di bello, di preservare, di passare, di lasciare alle prossime generazioni. Neanche a farlo apposta, fa il maestro elementare. Veramente una grande chiacchierata, mi ha dato molte emozioni positive. Per voi, Ruggero Grassotti, sindaco di Vitorchiano. Ruggero Grassotti, sindaco di Vitorchiano, benvenuto nel podcast.
Salve, ciao Giulio, buonasera a te.
Come va? Tutto bene? Oggi nessuna crisi da risolvere?
Oggi tante crisi da risolvere invece, però sono qua, guarda, di corsa sono arrivato perché ci tenevo a fare questa chiacchierata con te, Giulio.
Grazie, sono lusingato. Dunque, ho un limite alla mia memoria di te, ci conosciamo da qualche anno, ma ovviamente non ho idea di come eri da ragazzo, eccetera. So che c'è un passato sportivo. Ti dispiace raccontarci, Ruggero, da giovane, da bambino, anzi, dove nasci, dove cresci e cosa ti porta poi all'attività civica?
Allora, Giulio, ti racconto un episodio per farti capire un pochino come sono fatto. Io ho frequentato le scuole dell'Ellera a Viterbo, perché io in realtà non sono di origine proprio vitorchianese, quindi ho frequentato la scuola dell'Ellera nel quartiere, la scuola elementare, e io frequentavo la quinta elementare. E mie sorelle invece facevano alcune classi inferiori, e capitava frequentemente che le mie sorelle non volessero entrare a scuola la mattina perché avevano il terrore della maestra, non so per quale motivo, insomma, c'era questa cosa. Ebbene, io ho deciso che da grande avrei fatto il maestro per fare in modo che nessun bambino dovesse avere timore di entrare a scuola. E adesso
fai il maestro.
Faccio il maestro di scuola elementare. Quel desiderio di fare in modo che i bambini possano vivere un'esperienza positiva all'interno dell'ambiente scolastico. E insegno a Vitorchiano. Giulio. Insegno a Vitorchiano e sono cresciuto a Viterbo. Poi ho cominciato, ecco, tanto per continuare, ho cominciato a giocare a rugby, sì, a Viterbo. Dove ho conosciuto delle persone straordinarie, sia come allenatori che come compagni di squadra. Nome. Un'esperienza che faccio è durata. Tanto degli amici cari che anche tu conosci, Franco Chiaravalli, ho incontrato sul campo anche Giulio Marini, ho incontrato adesso rischio di escludere pure qualcuno, metti un po' in difficoltà, però ho condiviso veramente la strada con tante persone, tutti quelli che sono passati sul campo da rugby negli ultimi 40 anni mi conoscono perché poi io, oltre a fare il giocatore, ho fatto l'allenatore, cioè, ho avuto generazioni di ragazzi che sono passati sotto le mie mani, tra virgolette, e poi, siccome ero molto bravo con i giovani, quando avevo 30 anni Roberto Pepponi, che al momento era presidente, mi propose: "Ma perché non fai tu l'allenatore della prima squadra a 31 anni? E io accettai e ho fatto per alcuni anni il giocatore allenatore, cioè facevo il giocatore, quindi scendevo in campo sempre meno, perché l'allenatore fa fatica e giudica se stesso con molta rigidità, certo, quindi mi tenevo fuori io e facevo l'allenatore. Dopo 3 anni la squadra è stata promossa in Serie A.
I miei complimenti, non lo sapevo. C'è avuto anche questa... grandioso.
È anche questa piccola soddisfazione, con tanti giocatori che hanno danno un contributo straordinario a quell'avventura. Però insomma, anche per esempio questo, Sandro Rossi è stato un mio ex compagno di
Ma
squadra, il capo dei
dai,
Facchini. Sì, ha un passato ricchissimo. Tanto per dirti
sì,
delle
hai aperto
persone
un
che...
universo, no, a sé stante del rugby viterbese, di cui onestamente so pochissimo. Siete arrivati in Serie A, i miei complimenti sinceri e profondi, devo dire.
Sì, è stata una stagione importante della mia vita. Quella poi a un certo punto ho fatto anche qualche esperienza fuori, sono stato ad allenare a Civita Castellana, insomma, ho avuto qualche piccola esperienza anche fuori. Poi diciamo, ho messo su famiglia, ho lasciato il rugby, diciamo, come giocatore, come allenatore, come tutto. Adesso sono un simpatizzante, un affezionato a questo sport, però è stata una stagione
Bellissimo. Senti, se ho
straordinaria
capito
per me.
bene, quindi nella tua prima parte della vita Viterbo era un po' il centro della tua attività. Che cosa succede? Dove vai a Vitorchiano?
Esatto.
Quando e cosa succede?
Allora, io vado a Vitorchiano, che comunque sono legato a questa terra, perché mio padre aveva una campagna qua, la campagna, e quindi ci andavamo spesso. Io fin da bambino venivo qua, che c'era avevamo una terra che era in quel momento gestita da un contadino che aveva le mucche. Quindi ho vissuto la campagna come il posto dove andare a prendere
Da mangiare.
il latte appena munto, dove si andava a preparare, diciamo, tutto ciò che si ricava dal maiale. Quindi, insomma, via, ho avuto anche le mie esperienze, diciamo, proprio molto forti a Vitorchiano. Vitorchiano è stato anche un luogo dove mio padre aveva un'impresa edile, e spesso andavo ad aiutarlo. Quindi ho frequentato i cantieri di Vitorchiano in qualche modo, perché mio padre ha costruito delle piccole delle abitazioni qua a Vitorchiano, quindi fatto dei lavori a Vitorchiano, e quindi ho conosciuto Vitorchiano. Poi a un certo punto mi sono sposato, e con mia moglie abbiamo deciso di venire a vivere a Vitorchiano, e questo era il 2005.
Senti, questa è una cosa molto interessante. Che cosa vi ha portato a scegliere Vitorchiano? È vero che tu eri legato, no? Però no, potevi andare dove volevi, giustamente, no?
Allora, diciamo che c'era stato già intanto la vicinanza con Viterbo, quello è senza dubbio stato diciamo, un aspetto fondamentale. E poi comunque abbiamo avuto anche la disponibilità di un appartamento che stava qua, quindi poi io conoscevo comunque Vitorchiano e la sentivo molto una terra vicino alla mia vita, insomma, in qualche modo mi sentivo a casa qua a Vitorchiano, ecco, forse è questo il termine giusto. Mi sentivo molto a casa a Vitorchiano, e questo ci ha portato a scegliere Vitorchiano, con alcune, diciamo, diffidenze da parte di mia moglie, perché mia moglie è di Acquapendente, quindi era abituata anche a delle situazioni un po' diverse. Vitorchiano la spiazzava un
Ok.
pochino, invece poi si è
Senti, nel
ricreduta.
2005 eri già maestro, immagino, e già lavoravi dove?
Sì, allora io lavoravo a Soriano
Sì,
nel
io
Cimino.
quello sapevo, infatti, che stavi lì.
La cosa straordinaria, infatti, la cosa straordinaria è stata che quando ho deciso di venire a Vitorchiano, l'anno successivo ho fatto la domanda di trasferimento e mi capita proprio
Il
Vitorchiano, quindi era un destino questo qua.
destino ha congiurato
Era
per
un
te, per
destino.
Vitorchiano. Senti, adesso
Sì,
con
sì.
profondo orgoglio, no? Perché a parte sei diventato primo cittadino, ma poi negli ultimi 2 decenni Vitorchiano è diventato un gioiello di cui molti, molti sanno e gradiscono le bellezze, giusto?
Sì, assolutamente sì. Anzi, diciamo che ho scoperto anche io per alcuni aspetti Vitorchiano, perché poi quando fai il sindaco entri nella vita più intima del paese, e devo dire che Vitorchiano ha degli aspetti che sono veramente unici, che molti non conoscono, forse neppure molti vitorchianesi conoscono.
Senti, raccontaci questa esperienza precisa. Da dove nasce il senso civico? Cioè, hai detto in quinta elementare già volevi, no, prenderti cura.
Allora, sì, io prima sì, esatto. Allora, io, diciamo, fin dall'adolescenza ho sempre in qualche modo avuto un interesse per questo, questi aspetti civici. Devo dire che ho frequentato anche dei gruppi, diciamo, tra virgolette, politici nella mia giovinezza, partendo dai radicali, sono passato anche diciamo, alla
Sì. Certo.
CGC. Erano i giovani comunisti italiani una volta, ho frequentato i Verdi, insomma, via. Ho avuto sempre un'anima molto vicina ha degli ideali, insomma, per di tutela dell'ambiente, di tutela dei diritti civili. Questo mi interessa, è sempre interessato questo aspetto.
Ho capito. E quando è venuta fuori la decisione di diventare primo, di provare a diventare primo cittadino di Vitorchiano?
Allora, io poi alla politica, dopo questa parentesi in gioventù, poi l'avevo abbandonata in qualche modo, non mi era più interessato. È uscita fuori in maniera spontanea qua a Vitorchiano con delle chiacchierate che ho fatto, dove a un certo punto mi dico: ma perché non ti presenti, non ti candidi tu? Questa cosa, questa domanda già lì per lì mi aveva fatto impallidire in qualche modo, perché ho sempre vissuto questo tipo di figure istituzionali come qualcosa di veramente importante, quasi sacro, no? E solamente il fatto che me l'avessero proposto mi aveva fatto, insomma, in qualche modo, mi aveva intimidito un pochino questa cosa. Poi però mi sono preso dei giorni per riflettere su questa cosa e alla fine ho anche accettato di, diciamo, di questa
Ti
sfida,
sei
questa nuova
divertito in
sfida.
campagna elettorale?
Sì, ho affrontato, io sono abituato a affrontare le cose veramente molto direttamente, quindi mi sono buttato nella mischia della campagna elettorale, sono stati 3-4 mesi veramente intensi e che ho affrontato veramente senza, diciamo, paura di nulla, in qualche modo, veramente a faccia aperta, con tutto, perché sono sempre stato convinto, insomma, che in queste cose non si può lasciare nulla di intentato, che se uno sceglie una causa deve andarci fino in
Senti,
fondo.
secondo te perché ti hanno scelto?
Mi hanno scelto, secondo me, perché, cioè, era necessario per Vitorchiano un periodo, un nuovo periodo. E forse io in qualche modo incarnavo un pochino l'idea di un nuovo inizio. Perché Vitorchiano, sapete che ha avuto in passato anche molti sindaci. C'è stata un'epoca in cui Vitorchiano, ecco, come hai detto te, c'è avuto un'espansione
Sì.
importante. Esatto, con il sindaco Ciancolini ci ha avuto, diciamo, delle vicissitudini anche poco onorevoli, diciamo così, tra virgolette, perché sono stati coinvolgimenti in camere giudiziarie, eccetera. Forse era necessario, ma poi c'è stata forse l'esigenza anche a livello nazionale, una rottura con tutto ciò che rappresentava il vecchio, e io forse incarnavo un pochino così il nuovo, il fresco, ciò che poteva essere onesto, trasparente, forse
Allora, è
per
molto
questo.
bello che dici questo perché spesso si parla di rinnovamento della politica, eccetera, eccetera, però se ne parla sempre in maniera un po' così artefatta, no? Invece da quello che tu mi hai detto sei passato da zero a sindaco, capisco bene?
Sì, esatto, proprio così, da zero a sindaco, hai detto bene.
Questo è il rinnovamento, senza dubbio. Senti, interessante, non so la tua età, però insomma non sei più giovanissimo. Interessante, in Tuscia ci sono tanti, tanti sindaci trentenni, addirittura un ventottenne, il sindaco Latini di Villa San Giovanni in Tuscia, e molti appunto questi trentenni che ovviamente sono ragazzi, insomma, adesso non vorrei essere, come si dice, presuntuoso, no? Vista l'età, l'età non è una cosa di cui essere presuntuosi, però insomma sono ragazzi, no? Che si mettono a fare i sindaci con ovvie difficoltà che tu conosci benissimo, no? E che a volte un po' di esperienza, un po' di saggezza, no? Ti permette di passare intorno ai problemi. Questi invece sono gagliardi, rivoluzionari, c'hanno voglia, c'hanno, no? Vogliono cambiare l'ambiente, vogliono pulire tutto, vogliono fare le differenziate, no? Sono gagliardi, no? E tu in qualche maniera, da quello che mi hai appena detto, sei parte dello stesso movimento, no? Quindi da zero a sindaco, gente nuova, facce nuove, voglie nuove, no? Il tuo sogno diventando sindaco, il giorno che sei diventato sindaco, qual era? Perché io conosco quello di tanti trentenni sindaci che me l'hanno raccontato in podcast. Il tuo qual era?
Allora, beh, io di sogni ne ho tanti perché sono uno che ne fa tanti, veramente. Se ne fa tanti. La mia idea era quella comunque di trasformare la comunità di Vitorchiano in una comunità forte, coesa, in grado di affrontare le difficoltà, che non lasciasse nessuno indietro. Era questa la mia idea, è
Quindi
questa qua. Un luogo dove poter far crescere i propri figli, sapendo che stanno nel posto giusto, questa qua.
sociale
Perché
solidale.
sociale, solidale, ovviamente, un comune che sia che abbia la massima tutela per l'ambiente, che abbia la massima attenzione su questi temi, che abbia la massima attenzione a quello che è il recupero delle risorse artistiche e monumentali che possiede. Era questo, insomma. Io quando in campagna elettorale ho parlato di un libro che ho letto e di Natalia Ginzburg che metteva in evidenza che alcune volte noi ci così, parliamo di virtù quando, e insegniamo le virtù parlando, che so, di fare attenzione, di impegno, di cose, cioè, le virtù però sono anche quelle che si trasmettono trasmettendo valori profondi, insomma. A volte ci scordiamo quelle che sono le grandi virtù, ok?
Sì.
E magari, che so, i ragazzi hanno bisogno di vedere quali sono le cose importanti della vita, perché i giovani di oggi hanno veramente talmente tanti stimoli, e questo anche ci metto anche mio figlio, perché purtroppo così sono immersi, e forse gli sfugge qualcosa di quello che è stato, che cos'è il nostro paese, quali sono i valori fondanti della nostra identità, e quindi forse su quello
Senti,
dobbiamo lavorare, e io pure personalmente voglio
raccontaci, quali
lavorare.
sono i valori importanti? Mo' mi hai incuriosito.
Allora, ad esempio, l'altro giorno è morto un grande artista
Ennio
italiano,
Morricone, certo.
no? Ennio Morricone. E beh, quello secondo me è una persona della quale non possiamo dimenticarci. Adesso sì, ovviamente è morto da poco, ancora siamo un po' confusi, eccetera. Ma se tu guardi, ma lui stesso lo dice, è bellissimo, perché la cosa più straordinaria che lui ha fatto è ha detto, cioè, che ha detto di se stessa, ha detto: la cosa più bella che ho fatto è che ho trasformato la mia musica nella colonna sonora della vita di tante persone. Cioè, quello che lui ha fatto è veramente straordinario. Beh, questi sono esempi che io, persone che lavorano con impegno, con passione, anche impegno civico, sono persone che non possiamo dimenticare, che lasciano un segno così forte, come indelebile, come quello lì, come quello, diciamo, che ha lasciato Ennio Morricone. Ma non più di una settimana fa sono stato ai Musei
Sì.
Vaticani. Beh, lì dentro, entri là dentro e ti rendi conto che il nostro paese ha delle risorse straordinarie. Chi ha calpestato la terra, il territorio italico, diciamo così, ha veramente avuto delle idee talmente geniali che forse solamente in Italia queste cose potevano succedere. E quindi dobbiamo capire che forse tutto il paesaggio che sta intorno a noi rappresenta tutto, rappresenta la nostra storia, anche ciò che abbiamo prodotto, perché quello che hanno fatto gli artisti l'hanno fatto perché sono vissuti su questa terra, questa nostra terra, questa penisola, e non perché stavano in altri luoghi, insomma. Quindi dobbiamo essere un pochino consapevoli di tutto questo, quindi tutela dell'ambiente massima, fare in modo che questi nostri paesaggi rimangano quelli che sono. La scorsa settimana sono stato a Castiglione
Sì,
del Lago a rappresentare uno dei borghi del cinema, perché noi siamo uno dei
certo.
borghi del cinema, perché abbiamo ospitato l'Armata
Certo.
Brancaleone. Allora, prima di andare, ho voluto approfondire alcune interviste che ha fatto Monicelli, e Monicelli diceva che ha scelto la Tuscia, questo 50 anni fa, perché è rimasta incontaminata e poteva rappresentare quello che lui voleva, il Medioevo, o per come era nella sua anche crudezza, nei suoi paesaggi, e ha deciso di fare questa cosa nella Tuscia, perché i paesaggi sono ancora rimasti intatti, forse intatti, forse in 50 anni qualcosa è cambiato, però devo dire che ancora molto è così. Però dobbiamo fare attenzione a tutto questo, perché ci può sparire tra le mani tutto questo un giorno se non facciamo
Quindi per
attenzione.
adesso, da quello che tu mi dici, ho capito che vuoi fare un video e sociale. D'altro campo vuoi preservare tutto quello che è intorno e dentro Vitorchiano. Fino a qui ci siamo?
Assolutamente sì. E poi una mia mission personale è quella del borgo, la tutela del borgo e il rilancio e valorizzazione del borgo stesso. Perché il borgo è una piccola gemma all'interno del nostro territorio, che purtroppo rischia uno spopolamento che potrebbe portarlo veramente
Alla
a
morte.
una
Esatto.
desertificazione, alla
Senti,
morte, bravo. Ecco,
questo.
quindi io ci tengo tantissimo, tant'è vero che ho anche comprato subito un locale nel borgo, però un piccolo garage, perché dico, voglio Sentirmi parte di questo
Senti,
fuoco.
questo è un argomento che diciamo deve affrontare il sindaco, no? Che significa rilancio del borgo? Dacci qualche cosa pratica, vera, sostanziosa.
Allora, rilancio del borgo significa noi abbiamo fatto subito nel primo anno abbiamo fatto un regolamento del decoro urbano, perché è fondamentale tutelare
Certo.
ciò che materialmente c'è all'interno del borgo, perché noi non possiamo pensare di tutelare una cosa se non ci diamo delle regole su cosa si può fare all'interno del borgo. Abbiamo attivato la ZTL, perché anche
Certo,
quello è una zona
certo.
del borgo, cioè regolare il traffico all'interno è. E poi abbiamo incentivato la vita nel borgo, abbiamo organizzato più attività possibili all'interno del borgo.
Certo.
E quindi abbiamo dato il nostro supporto a tutte quelle che sono le iniziative, che della Prologo, che vedi Peperino in fiore, la festa di San Michele Arcangelo, la festa del patrono. Noi stessi, sempre in prima persona, abbiamo, diciamo, impegnati tantissimo nella Notte Rosa. Abbiamo accolto anche a Vitorchiano tutte quelle iniziative che magari altrove non trovano ospitalità, diciamo così, tra
Certo.
virgolette. Noi l'abbiamo accolto, insomma, abbiamo dato la disponibilità di alcuni locali, abbiamo dato la disponibilità per accogliere, per avere nel Palazzo Comunale presentazioni di libri. Ne abbiamo fatte veramente tantissime. Ogni occasione, io dico sempre, ogni volta che si fa qualcosa del borgo si contribuisce alla sua vita.
Dici bene, senti, hai citato la
E questo.
Prologo. In quale misura l'associazionismo può aiutare nel rilancio del borgo?
Allora, secondo me è fondamentale perché, prima di tutto perché la partecipazione volontaria all'interno di un gruppo è di per sé un valore. Cioè, vedere tante persone che in maniera gratuita si impegnano con l'obiettivo, si impegna su un'iniziativa, con l'obiettivo di valorizzare il borgo, portare persone a promuovere il borgo, portare persone all'interno del borgo e quindi di conseguenza un'attenzione sul borgo stesso e sul nostro territorio, di per sé è veramente una cosa straordinaria. E poi c'è un valore proprio civico nell'impegno, perché comunque una persona che riesce a vivere questa dimensione di associazionismo sicuramente è una persona più in grado, diciamo, di affrontare tutte le altre situazioni. Cerco di spiegarmi meglio. Nella scuola, no, si parla tanto di socializzazione, dobbiamo imparare ai bambini, ai ragazzi a farli socializzare, a farli giocare tra di loro, eccetera. Gli adulti devono anche loro vivere delle esperienze di scambio e di rapporto con gli altri, perché devono condividere dei progetti insieme, perché questo li fa crescere come cittadini consapevoli anche. Questo è. Quindi è un doppio valore quello lì della parola. Ed è fondamentale perché Peperino in fiore. Senza i volontari della Prologo non esisterebbe. E il comune, non ti dico il 70% delle iniziative che organizza anche il comune a volte, sono sostenute grazie al
Ah
volontariato
sì,
della
non
Prologo.
ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Anche perché rientra precisamente in quel tuo originale scopo, no? Sociale solidale, no? Perché il sociale
E
non si
certo,
inventa, no? Ci
esatto.
vogliono associazioni che poi conoscono il territorio, conoscono le realtà, i problemi, no? Devi averci questo portavoce, tra virgolette, no? Di persone disinteressate che ti raccontano.
Sì. Un'altra iniziativa interessante che ho voluto promuovere proprio anche già da appena mi sono insediato è stata quella della costituzione di un gruppo di coprotezione
Bravo,
civile.
bravissimo.
Perché non esisteva Vitorchiano e io dico, però un paese, come sempre per quell'obiettivo lì, deve essere in grado di far fronte a qualsiasi situazione, una comunità. Allora, un gruppo di coprotezione civile che significa che è sono dei cittadini che al momento del bisogno sono in grado di
Certo.
intervenire. Ebbene, guarda, questa cosa è nata così, con una forte, diciamo, spinta da parte mia, perché sono stato io che ho organizzato i primi incontri
Sì,
aperti così, no? Il
sì.
comune vuole. Sono venute molte persone. Ho invitato un mio caro amico che è un dirigente della Protezione Civile, Francesco Geri, un caro amico che ha in qualche modo introdotto l'argomento protezione civile sul nostro territorio. Dopo 3 volte si è costituito subito un primo gruppo che negli ultimi 3 anni è cresciuto in maniera esponenziale. Ci abbiamo avuto ormai, ci abbiamo 35 volontari iscritti, hanno fatto un lavoro straordinario adesso durante il periodo dell'emergenza. È un gruppo stabile, adesso ha una sede, hanno dei mezzi, diciamo, di intervento. Vedete, anche questo è una piccola cosa straordinaria che siamo riusciti a, in qualche modo, a portare a Vito il Chiaro, che prima non esisteva. Esisteva alcuni anni fa, ma aveva solamente un obiettivo sull'antincendio e basta. Invece adesso c'è un gruppo forte, coeso, veramente con un coordinatore, con una struttura organizzativa propria.
Direi che questo non è un piccolo risultato, questo è un grande risultato, no? Perché ovviamente avere la possibilità di contare, poter contare su un gruppo così forte in tanti momenti fa la differenza.
Assolutamente sì, guarda, durante il periodo dell'emergenza questo gruppo si è organizzato per fornire assistenza agli anziani e quindi l'acquisto dei medicinali. Abbiamo fatto un emporio alimentare, anche lì si sono attivati loro per la costituzione, l'organizzazione, eccetera. Hanno distribuito migliaia di mascherine ai cittadini, veramente un lavoro. I buoni spesa sono stati distribuiti da loro, insomma, veramente un lavoro straordinario. Non finirò mai di ringraziarli, guarda,
Grosso onore, bravo, sì, c'hai
perché
ragione, cioè, è vero, è chiaro, fanno la differenza, cioè, senza tante questioni, giusto? Se tu
sì,
avessi dovuto
assolutamente sì.
assumere uno, anche supponendo che c'avevi i soldi, sarebbe passata all'emergenza e ancora non avevi assunto nessuno, giusto?
Bravo, bravo. E infatti uno dei problemi più grossi che ho incontrato durante anche l'emergenza è la burocrazia, questo interpretare le norme, le leggi, insomma, tutti abbiamo vissuto quelle giornate, sappiamo quanto sia stato complicato e quanto la burocrazia purtroppo ferma quell'azione politica che si vorrebbe intraprendere, ma poi incontra mille problemi, mille rivoli, mille interpretazioni
Senti, sindaco, fra un
che
attimo
poi.
riparliamo se vuoi di questo aspetto, però mi hai portato a pensare a questa cosa dell'impegno sociale, non solo, di tanti volontari, no? Pro loco, protezione civile. Cioè,
Sì.
tu che sei maestro, probabilmente ci puoi risolvere questo dubbio. C'è questa cosa che da grandi, no? Io e te siamo grandi, no? Ormai non siamo più ragazzini. Da grandi, abbiamo bisogno, oltre il lavoro, oltre la famiglia, abbiamo bisogno di qualcosa da fare, no? Ti ricordi quando eravamo ragazzini, ci chiedevamo che fai da grande, no? Secondo me ancora siamo lì e queste cose che mi citi, la prologo, la protezione civile, l'impegno civico, no? Anche la protezione del verde, del paesaggio, cioè, sono tutte missioni che da grandi in qualche maniera ci assumiamo, quasi senza che nessuno ce l'abbia chiesto, no? Perché sembra che nella nostra vita manca qualcosa. Non è che la capisco benissimo sta cosa, me la spieghi come la vedi tu?
Beh, non è una cosa facile da spiegare. Allora, noi secondo me dobbiamo capire, e noi adulti in qualche modo con l'esperienza si raggiungono alcune consapevolezze. Quindi siamo sempre più consapevoli poi quando ci nascono, quando uno ha un figlio, addirittura oppure quando si diventa nonni, si diventa sempre più consapevoli di quanto sia importante l'impegno per il bene comune. E io credo che la vita piano piano ti porta a considerare questa cosa, che è fondamentale vivere queste esperienze. Io a volte ho un figlio di 14 anni e temo che lui non riesca a vivere le esperienze che ho vissuto io, nel senso che io mi ritengo
Certo.
fortunato, perché lo sport in primis, che è stato un grande così, incubatore di socialità, perché ovviamente lo sport è
Certo.
socialità. Però è anche la condivisione di progetti insieme, la condivisione di esperienze, poi quello che lega gli uomini tra di loro. È lì che io ho imparato a capire che ognuno, pur nei suoi limiti, può dare comunque un contributo determinante. Questo succede nello sport e succede nella vita, diciamo anche nella vita più semplice, più tutti possono dare il loro contributo, tutti. E hanno la loro dignità individuale in tutte le cose, quindi a volte io vedo che c'è tanta ricerca anche di questo qua, perché il fatto che questo gruppo sia cresciuto perché c'è voglia di partecipazione. Magari bisogna creare le occasioni. Noi abbiamo creato questo gruppo e abbiamo creato un'occasione per diciamo, di socializzare e di poter condividere degli obiettivi. Le persone hanno aderito con grande entusiasmo, questo è straordinario. È vero, anche la protezione civile, la Proloco, negli ultimi anni anche è cresciuta, perché probabilmente ha trovato anche un clima
Certo.
favorevole e un contesto favorevole. Questo è fondamentale. Quello che io, infatti, ho sempre in qualche modo evitato e sono convinto che sia fondamentale, è il litigio che porta all'incomprensione, che porta... Assolutamente, lasciare da fare un passo da parte alla propria individualità e mettere al centro quello che è il bene comune, il benessere della comunità. Questo forse tutti i politici dovrebbero fare un passo di lato in questo caso e evitare i personalismi, perché mi capita di vivere un pochino di social, a volte vedo delle intenzioni talmente forti che non appartengono, poi secondo me nemmeno le persone vorrebbero essere in quella maniera come si dipingono sui social. Io sono convinto perché le persone poi sono molto più belle di quelle, molto meglio di come sono rappresentate sui social, anche le peggiori. A volte diventiamo si diventa dei leoni da tastiera. Qui però passiamo in un altro
No,
argomento, mi
no, va
dispiace,
bene, vai, vai.
però credo che ecco, ci sia questo bisogno di partecipare. E i giovani dovremmo insegnare ai giovani questa cosa. Quindi dovremmo farlo, dobbiamo farlo, è un obbligo in qualche modo
Senti,
nostro.
ma hai detto questa cosa meravigliosa, no? Che non so, forse Maria Teresa di Calcutta l'avrebbe detto, le persone sono molto più belle di quelle che sembrano. Approfondisci,
Sì,
approfondisci.
assolutamente. No, allora, questo nasce dal fatto che io conosco delle persone che a volte, no, si rappresentano sui social in un certo modo, ma io le conosco per come sono fatte veramente e non sono in quella maniera. Quello per dire che, però, se tu prendi questo episodio, no, che io ho visto in questa cosa e poi lo riporti nella vita reale, a volte noi non riconosciamo negli altri alcune cose che non sono poi in realtà quelle che sono quella persona. Adesso è un concetto un pochino complicato, però sono convinto, io credo diciamo, nell'umanità delle persone, di tutte le persone. Sono diciamo, forse un po' fuori dal tempo, però credo questo, credo che le persone siano in realtà tutte molto più belle di quelle che possono essere realmente e che possono apparire in alcune situazioni. Alcune persone sono anche molto belle di per sé, insomma,
Dunque,
a
signor Sindaco, io sono
prescindere.
d'accordo con te, però ci aggiungo una variabile. Dico che se metti una persona che normalmente si comporta in maniera strana nella situazione giusta di cui tu parlavi prima, no? Hai detto che hai creato delle condizioni sia con la Proloco che
Certo.
con la Protezione Civile, per cui no? E io dico che la condizione giusta nasca all'inizio, alla base di tutto, ci sia l'indipendenza economica. Perché quando abbiamo da far mangiare i nostri figli possiamo diventare molto molto feroci. Sei d'accordo?
Bene, sì, questo sì. Ma ovviamente in una comunità, tra virgolette, dobbiamo fare in modo che tutti abbiano la loro opportunità di vita, di crescita sana, di soddisfazione dei bisogni, perché quando sono soddisfatti i bisogni primari, è ovvio che le persone diventano diverse, affiorano altri istinti, tra virgolette, no? Dopo c'è la sopravvivenza. È ovvio che lì dopo non siamo più umani, ma ci avviciniamo più forse a quello che è il nocciolo duro del nostro cervello, il nocciolo più profondo, che è quello, diciamo,
Eh
più vicino agli
certo,
animali.
l'istinto di sopravvivenza, no? Certo, della preservazione della specie, di sopravvivenza. Senti, parliamo di cose bellissime e non so come usare le parole giuste perché non, veramente sembrerebbe che sono innamorato di te, ma sicuramente un risultato clamoroso che hai ottenuto è la pulizia di Vito Orchiano. Veramente, guarda, se secondo chi mi ascolta mi troverà, no, pure esagerato, ma veramente hai fatto una cosa incredibile. Cioè, il giorno che nevicò, la mattina penso alle 8:30, 9, Vitorchiano era tutto pulito. Quindi Vitorchiano è sempre pulito. Come fai? Qual è il segreto? Come si fa?
Allora, noi abbiamo, il segreto è semplice, noi abbiamo comunque innanzitutto c'è cioè un desiderio di voler in qualche modo tutelare, è un desiderio, è un diciamo, desiderio politico, diciamo, una mission politica dove ci siamo detti che dobbiamo in qualche modo intervenire. E poi abbiamo una rete e diciamo, una struttura organizzativa che funziona, riesce a dare delle risposte immediate. Ci abbiamo degli uffici che in qualche modo rispondono, ci abbiamo un gruppo di operai che sono straordinari, e questo va detto, perché poi se non
Certo.
c'hai gli uomini, a volte certe cose
Certo.
non le puoi fare. Quindi abbiamo un gruppo di operai straordinari che con un attimo, quando c'è un problema, ci si telefona, si arriva e si risolve il problema, non si sta troppo a barare a chiama quello, no? Bisogna prima sentire l'altro, eccetera. Tra virgolette, io fungo da punto di riferimento verticale, apicale, quindi se io dico che si deve fare questa cosa, si fa, stop. Non ci facciamo troppi giri, capito? Qual è la cosa? E quindi questa cosa ha funzionato in maniera straordinaria al momento della neve, quando c'è stato il periodo della neve, dove io poi sono stato ovviamente sulla strada dalla mattina alla sera, però ci siamo dati degli obiettivi. Il giorno prima ce l'avevamo già organizzati, sapevamo quali erano le ditte che dovevano intervenire, dove e come, quindi dando priorità alle vie principali prima e poi le vie secondarie dopo. Insomma, alcune cose sono prevedibili, quindi bisogna lavorarci anche in maniera programmata. E poi adesso pure la pulizia del borgo, ovviamente, per quanto mi riguarda, la mia opinione è che possiamo fare ancora molto, per quanto mi riguarda. Però è vero che molte persone ci fanno i complimenti per il borgo perché è pulito, perché abbiamo aumentato le ore, degli operai che si occupano della pulizia del borgo. C'è un'attenzione su tutte le singole situazioni per cercare di risolverle in tempi rapidi. Insomma, rifiuti in giro noi non li vogliamo, non vogliamo erbe alte, cerchiamo di evitare che i turisti possano trovare sporca la pavimentazione. Insomma, c'è tutta una serie. Ovviamente la nostra realtà è diversa da altre realtà, è più piccola, è più contenuta, è più gestibile, però insomma, diciamo, l'efficacia di questo lavoro parte dalla rapidità, diciamo, anche nell'esecuzione dell'intervento e dalla qualità degli uomini, diciamolo così adesso,
Dunque,
detto così.
di nuovo bravissimo, e questo unito alla volontà di diventare turisti ci fa sì che si mette insieme un altro successo clamoroso che è Peperino in Fiore, pure lì bravissimo.
Allora, ovviamente il merito di Peperino in Fiore va in primis alla Prologo di Vito Orcano, che ci lavora per mesi su questo evento, e quindi non mi prendo dei meriti io. L'unica cosa che posso dire è che in tutte le occasioni, partendo dalla sicurezza, partendo diciamo, dal supporto economico, partendo da tutti i tipi di l'abbiamo messo in condizione di lavorare al meglio. E questa cosa funziona, nel senso, se tu hai un'amministrazione che comunque ti sta sempre a fianco, che tu come ti giri ti serve una cosa, lei c'è, e questo fa la differenza,
Certo.
capito? Quindi non il merito della Prologo è una manifestazione che creano loro, che noi supportiamo in tutti i modi. È una manifestazione importante perché l'ultima edizione del 2019 ci ha avuto, non voglio nemmeno dirvi quanti visitatori presunti, ma si parla di qualche decina di migliaia, quindi
Eccezionale,
è
eccezionale.
veramente una cosa incredibile.
Senti. E
E
arriviamo in
quindi
escalation, no? Siamo partiti dalle pulizie, Peperino in fiore, e arriviamo a borghi più belli d'Italia. Altro successo clamoroso.
Borghi più belli d'Italia è stata anche questa un passaggio fondamentale che nasce da tra virgolette, una strategia politica che ci siamo voluti dare. Noi quando abbiamo deciso di intraprendere un percorso per valorizzare il borgo, ci siamo detti: allora, qui per valorizzare questo borgo dobbiamo trovare il modo di farci conoscere, dobbiamo trovare il modo di raccontare Vito Orcano anche in maniera un pochino più originale, insomma. E quindi abbiamo diciamo, attivato tutto e organizzato tutta una serie di cose, tra cui dobbiamo entrare in un network che faccia conoscere il borgo di Vito Orcano per la sua bellezza, perché poi chi arriva non rimane mai deluso a
Vero.
Vito Orcano. Chi arriva a Vito Orcano, il turista che arriva a Vito Orcano rimane comunque soddisfatto. È come quando tu vai al ristorante e dici: oh, valeva
Sì,
la pena
sì, sì.
venire qua a mangiare. A Vito Orcano vale la pena farci una passeggiata. E borghi più belli d'Italia, abbiamo fatto una valutazione di quali erano le associazioni a livello nazionale e Borghi Italia ovviamente negli ultimi anni sta spopolando, perché ha raccolto intorno a sé veramente la crema diciamo, dei borghi italiani, e abbiamo detto: facciamo domande per entrarci, perché questo è un club esclusivo, questi borghi più belli d'Italia. Appena è venuto, dopo abbiamo ricevuto risposta dopo un anno, perché questo qui è un club veramente esclusivo. Io avrò telefonato 50 volte alla segreteria, ma quando venite a fare la...
Certo.
perché... E poi ti racconto, insomma, che hanno voluto comunque il pagamento di 500 euro per la commissione, perché doveva venire un esperto a fare questa valutazione. Quando è venuto l'esperto? Ah, prima, quando abbiamo saputo, ti racconto un po'
Sì.
gli aneddoti, così, no? Quando ci hanno dato la data della visita di questa commissione, dovevamo venire a valutare il borgo, l'abbiamo avuta tipo 15 giorni prima, no? E in quei 15 giorni ho detto: adesso qui non possiamo perdere questa opportunità. Ho chiamato l'ufficio tecnico e ho detto: allora, dobbiamo trovare un elettricista che ci leva tutti i cavoli di fili che stanno in giro, che
Bravo.
pischiano, perché devono essere messi meglio. E guarda, questo, ho chiamato la ditta che ci fa le pulizie, dobbiamo tirare a lucido il borgo. Ho fatto un giro del borgo con l'ufficio tecnico e ho detto: questo va sistemato, quest'altro va sistemato, quest'altro va sistemato. Insomma, ci siamo voluti presentare a questo esame nel miglior modo possibile. Ci siamo preparati in qualche modo. E dopo la visita della commissione, che ovviamente diciamo, è venuto da noi in pratica il direttore di Borghi Magazine come esperto, perché è uno, diciamo, dei membri della commissione. E gli è piaciuto il borgo, però ti assicuro che passando alcune ore con lui mi sono reso conto di quanti limiti abbiamo, perché lui alzava gli occhi e faceva: vedi, quello non dovrebbe stare in quella maniera. Mi indicava il dito per terra per una nicchia di quelle del gas e dice: vedi, quella non va bene in quella maniera. Cioè, veramente. Però poi alla fine ci ha fatto entrare, perché comunque ci meritavamo questa cosa, e il primo risultato è stato quello che siamo entrati nella trasmissione Borghi più belli d'Italia, Borgo
Certo.
dei Borghi. Quello è stato il primo risultato immediato, perché la RAI seleziona i borghi in base agli aderenti a questa associazione, ovviamente vuole la
Certo.
qualità, e quindi questo ingresso in Borghi più belli d'Italia, secondo me, è quello che ci sta portando un flusso continuo di turisti che continuano ad arrivare, nonostante il Covid, nonostante l'emergenza. Domenica passata ci sono state centinaia di turisti a
Fantastico,
Pigorgiana.
fantastico. Senti, signor Sindaco, uso una parola da te usata, non necessariamente contro di te, però insomma per elaborare un altro concetto. Hai definito la visita dei turisti una passeggiata a Vitorchiano che ti lascerà soddisfatto e sono d'accordissimo, io stesso, a me onestamente piace un pochettino più di sera, non lo so perché le luci, ombre e colori mi sembrano ancora più belli a Vitorchiano, è la mia passeggiata preferita di dopo cena d'estate, ma è una passeggiata 2 o 3 ore, turismo mordi e fuggi, che spesso lascia un sacco di mondezza e in genere 6,5 euro in media a persona nella comunità. Ovviamente il turismo che ci piace è quello lì che dorme in zona, che ne lascia 102 di euro in media. In questo momento io penso di poter dire che sia Vitorchiano che Viterbo da soli non si vendono, anche se tu hai trovato la maniera di venderlo, perché siete stati bravissimi. Probabilmente c'è gente che viene da lontano a vedere Vitorchiano. Comunque l'obiettivo resta sempre quello di farli dormire in zona. Quindi abbiamo un problema, secondo me, addirittura culturale di rete che si scontra col campanilismo e ha difficoltà a lavorare insieme. Come affronti tu questo problema?
Allora, innanzitutto lasciami dire che un primo passaggio è comunque obbligatorio, quello di far
Senza
conoscere
dubbio.
Vitorchiano, nel senso che il primo passaggio, è vero, probabilmente non lasceranno molto questi turisti, però ti assicuro che quando incontri il ristoratore e ti dicono: sono 2 settimane che ho a pranzo e a cena sempre pieno,
Quello va
io sono
bene.
contento. Diciamo, sono contento, e anche quelli che erano più restii, anche nei miei confronti, ti assicuro che adesso mi dicono: Ruggero, ti devo dire che da quando c'eri tu i turisti sono aumentati in maniera vertiginosa. E noi le presenze, tu pensa che il ristorante di Vitorchiano spesso sono, cioè, le persone di Vitorchiano non riescono a pranzare perché non ci sono ristoranti, perché i ristoranti che abbiamo hanno poca disponibilità di posti.
Ci
Ti
credo,
dico
ci
solo
credo.
questo. Comunque, allora, partendo da questo, che ovviamente questo è il primo segnale, e l'idea è quella che noi ci dobbiamo far conoscere. Quindi, questo nome di Vitorchiano, ci siamo pure inventati questo piccolo brand, no? Il Borgo
Sì.
Sospeso, che
Sta
piano
funzionando.
piano
Sì.
sta girando, piano piano sta funzionando, in qualche modo
Sì,
sta,
funziona, funziona.
sta diventando un, capito, un qualcosa, perché poi tu devi comunque darti, caratterizzarti per qualcosa, perché la Tuscia è straordinaria, è bellissima, tutti i borghi meritano la giusta attenzione, però se tu ti vuoi dare l'obiettivo di emergere, devi avere qualcosa in più, qualche cosina in più ce la devi avere, insomma. Allora,
Brand.
quindi questo è il primo passaggio. Esatto, un brand. Nel frattempo, però, quindi noi stiamo puntando a far emergere il nome di Vitor Chiano, comunque dai tanti nomi, diciamo, della Tuscia, tanti nomi del Lazio, adesso
Certo,
d'Italia, no? Vitor Chiano sta comunque piano piano scavando
sicuro.
il suo percorso e sta lasciando dei segni. Adesso ti preannuncio che lunedì prossimo saremo sicuramente protagonisti sul web, su Instagram, perché attraverso Bandiera Arancioni avremo ospiti degli influencer nazionali. Insomma, stiamo lavorando perché abbiamo aderito a Borghi Più Belli d'Italia e a Bandiera Arancioni, dove noi eravamo già inseriti, però abbiamo aderito al network, che è un livello superiore,
Sì.
ok? Un livello superiore dove c'è anche un investimento maggiore nella, diciamo, nella promozione. E questi, quindi, verranno questi Instagram. Quindi, da una parte Vitor Chiano lo stiamo spingendo molto, dall'altra io ho fatto decine di incontri con i colleghi sindaci per cercare di costruire cose, però devo dire che c'è una grande difficoltà. In prima battuta, perché manca un po' una cultura del lavoro. Noi purtroppo siamo indietro di decenni rispetto ad altri territori che sanno fare squadra. Il problema è che la Tuscia non ha neppure un tessuto, tra virgolette, economico che potrebbe essere da modello, capito? Non c'è nulla. Noi siamo una terra purtroppo molto, per alcuni aspetti, molto semplice, dove non ci sono elementi dove tu ti puoi appoggiare in maniera forte, non c'è una rete, non esiste quasi niente, purtroppo. Se non c'è, l'unico coagulo che c'è a volte sulle situazioni un po' politiche, dove allora si organizzano le cose, allora ti senti di più, però non, a questo non è quello che serve al nostro territorio, anzi, purtroppo lo fa tornare indietro, perché magari
Bravo.
ci sono delle situazioni che si dovrebbero fare che senza la politica sarebbero più. Però adesso, guarda, ti dico che ultimamente ho parlato proprio oggi, prima di venire da te, mi hanno proposto un progetto molto interessante, per portare l'arte contemporanea nella Tuscia. Ovviamente a loro gli interessa non un singolo paese, perché chi vuole fare un progetto serio non vuole lavorare solamente con un paese, con un comune, con una singola realtà, vuole fare una rete. Questo vorrebbe fare un distretto di borghi collegato all'arte contemporanea. E chiacchierando con lui, sai che mi ha detto che purtroppo, questo è diciamo, un esperto di arte, mi diceva che negli ultimi decenni l'Italia si è talmente deteriorata da un punto di vista urbanistico e artistico che noi non lasceremo una traccia pessima del nostro passaggio sulla terra come generazione. Cosa lasciamo? A un certo punto abbiamo visto un panorama lì dal borgo che si rivolgeva verso abitazioni degli anni 70-80, che sono pessime, no? Da un punto di vista architettonico. E lui mi diceva: questo lo lasceremo ai posteri, a chi verrà dopo di noi. Allora noi dobbiamo invece capire che anche questo valore è importante, cioè qualificare la nostra terra come un posto che possa lasciare dei segni di arte vera, no? È fondamentale. Questo si può fare solamente però con un distretto di persone. Quindi adesso io mi farò promotore con alcuni colleghi per un progetto che possa unire dei territori e possa far diventare un distretto che accoglie, perché ha un collegamento con l'arte contemporanea. Quindi poi il progetto è molto articolato, verrà degli artisti che lasceranno una loro opera, eccetera. Però è uno spunto di riflessione per un discorso più ampio che riguarda proprio, ecco, dai paesaggi, quindi il mantenimento di quello che c'è, ma anche lasciare qualcosa di buono a chi verrà dopo. Quindi c'è grande difficoltà a lavorare in rete nella Tuscia, questo non c'è dubbio. Ognuno cerca di raggiungere i propri obiettivi, difficilmente si riesce a organizzare, ma perché non c'è la cultura, le persone avrebbero anche la volontà, ma per fare queste cose tu devi essere nato con l'idea che tu da solo non puoi fare nulla, ma quando c'hai, e invece insieme al compagno, insieme all'amico, insieme al vicino, puoi fare molto di più. Da solo puoi raggiungere 100, insieme all'altro puoi raggiungere 300, non è che si raddoppia. Tu mi insegni che la geometria è una progressione geometrica, non addizionale quando metti insieme le persone. Capito che intendo
Signor
dire?
Sindaco, ti capisco perfattamente. Infatti, la mia definizione di rete è che fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, purché ognuno faccia un passino indietro, no? Dunque, intanto devo dire che mai portato in una specie di montagne russe delle emozioni,
Sì, io sono un
perché
pochino
da una
così.
parte mi hai fatto
Sì.
sentire, no, triste che lasceremo, no, questi scempi edilizi ai nostri figli, dall'altra però mi hai dato questa emozione bellissima con la volontà di arricchire di arte anche contemporanea la Tuscia e di preservare contemporaneamente i paesaggi meravigliosi. Devo dire, tutto quello che mi hai detto mi fa ben sperare, perché se un bravo amministratore, molto pratico, molto pragmatico come te, ma anche molto umano, no? Capisce che comunque sia il bello che salverà il mondo, il bello che salverà la nostra generazione. Non solo, abbiamo grosse speranze. Devo dire che questa chiacchierata mi ha riempito di gioia fino adesso. Mo' speriamo non mi uccidi. In più, dalle tue parole ho imparato, ho confermato che il brand è indispensabile. Primo passo, il brand, fatti notare. Tra l'altro, nella nostra prima chiacchierata, non so se ti ricordi, nel tuo ufficio, no? Parlavamo proprio
Sì,
di
come
brand,
no?
no?
Sì. Io prendo spunto da tutti,
Bravo.
guarda. Io ho preso spunto anche da te per alcuni
No, non
aspetti,
so se merito.
perché io ascolto, mi piace ascoltare. Io a volte non parlo tantissimo, però ascolto. E poi quello che ritengo giusto, provo a metterlo in pratica. E se funziona,
Bravo, bravo.
persisto. Funziona. Io sono fatto
Senti,
così,
i
molto
risultati mi
pragmatico sono anche.
sembrano eccezionali, ma esiste nella tua testa un obiettivo del dopo Ruggero? Che cosa pensi, speri di aver fatto nascere nella tua popolazione?
Beh, innanzitutto, intanto pensiamo al presente, intanto fa stare bene le persone nel momento in cui la nostra amministrazione è in piedi in qualche modo. Certo, è una pretesa grossa lasciare dei segni, diciamo, che possano poi o far nascere qualcosa, però una volta un ex sindaco di Vito Chiano mi disse una cosa interessante, dice, col passare del tempo, dice che la comunità si trasforma un pochino, un po' come il sindaco.
Eh
Pensa, bella
sì,
questa cosa, non mi è rimasta
sì.
impressa. Me la disse lui quando mi sa che in campagna elettorale, un ex sindaco questo. E io gli dissi, certo, è un po' particolare questa cosa. E devo dire che in effetti poi è così, perché quando diciamo il vertice, ovviamente ci vuole tempo per queste cose, non è che sono cose, però dopo settimane, anni, che comunque una persona fa sempre determinati. C'è un atteggiamento di un certo tipo, c'è un approccio di un certo tipo, è fatto in un certo modo. Questa cosa a catena si trasmette, si contamina, diventa una cosa un po' contaminante. E un pochino spero che anche la comunità possa prendere il meglio di quello che sono, perché io non ho solamente pregi, ma anche molti difetti. Quindi spero, cerco sempre di mettere in mostra solamente i miei aspetti migliori, no? Ognuno cerca anche di essere al meglio. Poi, però questo potrebbe essere, no? Magari un pochino vitorchiano come penso, come quelle cose belle che sono io,
Un
questo è.
pochino come il gigante buono. Io ti chiamo sempre il gigante buono.
Io non sono stato sempre gigante, però, perché io diciamo, ho preso molto peso negli ultimi anni, in partita. Prima ero un uomo
Ti
robusto.
assicuro che il gigante non era riferito al peso, era riferito alle braccia, perché le braccia sono
Ah,
grosse come il
certo.
mio petto.
Sì. Ma non sono sempre buono, c'ho anche io, sai, le persone molto pacate poi riservano delle sorprese spesso.
Senti, ultimo argomento da sindaco, poi ci salutiamo con le ultime due o tre domande più personali. Sto lavorando ormai da tanto su Tuscia in Fiore. Visto che San Pellegrino Fiore ha avuto questa battuta d'arresto dovuta al Covid, dopo 33 anni di onorata carriera, era un po' arrivato. L'idea, secondo me, giusta è quella di allargare, di fare Tuscia in Fiore, quindi nei fine settimana di aprile 1, 2, 3, 4, 5 borghi vanno in fiore, per finire con Viterbo al 1º maggio. Questa è una cosa che brandizzerebbe la Tuscia, che come tu benissimo hai capito, primo il brand, dopo tutto il resto, no? E la Tuscia in questo momento è sconosciuta, ci sono molte mappe in cui addirittura Viterbo non è presente, no? Noi non esistiamo in certi tipi di mappe, quindi per farci notare ci vuole un brand. Il brand in fiore sarebbe meraviglioso, sarebbe rinascita, sarebbe primavera, sarebbe bellezza, no? In più il contrasto col peperino, il tufo, no? Quindi sto spingendo tanto quanto possibile, ovviamente io non sono nessuno, per fare questo salto in avanti. Potremmo contare su di voi?
Allora, l'idea è buona perché potrebbe caratterizzare la primavera della Tuscia come una festa che in qualche modo coinvolge l'intero territorio. Diciamo che le iniziative che sono state proposte finora hanno ricevuto tutte un notevole successo, quindi
Esatto.
è probabile che questa cosa possa avere un riscontro poi in tutte le situazioni. Io credo che vada coinvolto il territorio e le varie comunità nella maniera giusta, con il giusto approccio, perché quello è l'elemento un pochino più particolare. E ovviamente è un discorso che può funzionare. L'unico limite è il discorso che purtroppo non siamo abituati a fare squadre, a fare team, diciamo, come territorio. Quindi è un lavoro non facile, però credo che possa essere come dici te, un bel brand del nostro territorio, in particolare per la stagione della primavera che può essere, insomma, una bella spinta per il turismo, per la conoscenza anche del
In più,
nostro
con due,
territorio.
tre, quattro borghi in fiore, significa che devi passare il fine settimana, capisci?
Certo,
Senti, la variante.
certo. Magari puoi caratterizzare ogni borgo con
Certo,
qualcosa di
perché.
particolare, capito? In modo che poi magari è un tema che può essere un elemento, capito?
Ma
Un
guarda,
colore, no?
secondo me è
Potrebbe, non lo so.
facilissimo. Basta mettere una piazza, un po' di vicolo che sia in fiore e poi il resto deve essere caratteristico di quel paese, no? Che ne so, a Castiglione in Teverina faranno qualcosa col vino oltre ai fiori, no? Perché loro sono famosi per il vino e così via, no? Ogni paese ha la sua peculiarità meravigliosa, aggiungo. Quindi basterebbe lasciare al prologo la libertà di esprimersi al di fuori della piazza o dei vicoli scelti per andare in fiore. E a quel punto ci abbiamo tutte cose diverse, no? Senti, in questo, quello che vedo, diciamo, lo dico un po' sofferto in podcast, però in questo momento la variabile finale per far succedere questa cosa si chiama Enrico Panunzi. Se puoi fare una telefonata, vinciamo, perché ho sentito 15-20 sindaci e tutti dicono io ci sto, compreso voi, ma voi già state avanti, ovviamente. E se Enrico dice va bene, mi piace, facciamo, è fatta, secondo me.
Allora, ovviamente in questo progetto
Esatto.
tutte le istituzioni devono essere presenti, partendo dai comuni, dalla provincia, per arrivare alla provincia e la
Certo.
regione stessa, insomma, deve essere coinvolta. Sai che per i comuni la regione è un ente di riferimento importante, perché è la regione che in qualche modo finanzia
Certo,
l'80% delle
sì.
iniziative culturali sul territorio. Quindi è un riferimento importante. Quindi potrebbe essere opportuno magari coinvolgere su un tavolo, su una chiacchierata, anche l'istituzione di regione, quindi la persona che in
Rappresenta.
questo momento rappresenta la Regione Lazio sul territorio,
Certo.
che è Enrico Panunzi, che tra l'altro bisogna riconoscere che ha delle capacità
Sì,
anche lui
sì, sì, sì.
molto pragmatiche, che possono essere molto
Senza
utili in questi
dubbio.
casi, insomma, ecco. Però lui poi ovviamente è anche un politico, quindi deve anche
Certo.
trovare il giusto equilibrio tra l'istituzione, cioè il territorio, e poi l'aspetto politico. Certo, non è che poi insomma, dobbiamo, però secondo me
Indispensabilmente,
va coinvolto
indispensabilmente.
assolutamente.
Senti, signor Sindaco, passiamo alle ultime due domande con cui saluto tutti i miei ospiti. Questo podcast si chiama Via degli Artisti, no? Perché mi dedico, come del resto fai pure tu, no? A portare l'arte al centro della nostra vita, eccetera. Ma mi piacerebbe che ci raccontassi un momento della tua vita, a Verrocchiano, non solo, dove vuoi tu, in cui hai provato questa sindrome di Stendhal, no? Questo momento in cui ti batte il cuore in maniera diversa, la respirazione cambia un po', no? E in presenza o di un'opera d'arte o di un paesaggio meraviglioso, raccontaci.
Allora, beh, la Via degli Artisti è bellissima questa cosa, perché poi l'idea che mi avevi anche proposto, ma poi le cose uno preso dal vortice della quotidianità non riesce mai a mettere a fuoco. Innanzitutto è una bella idea che hai avuto, e so che hai avuto un successo Ogni volta, per ogni edizione ha avuto un buon successo, un ottimo successo, e sta diventando, mi auguro che possa diventare un appuntamento che si ripete nel tempo. Tra l'altro, mia moglie pure ha partecipato e come
Fantastico.
artista, quindi non posso, suonando
Fantastico.
all'organetto, suonando all'organetto. Allora, e poi io non ti nascondo che anche io mi sento un artista mancato, perché visto nel mio modo di evolvere, sono talmente ogni cosa mi incanta a volte, no? Quindi l'arte per me è straordinaria e io che ti dico, mi sono molto emozionato, questo lo dico proprio in maniera. Io ho mio
Sì.
figlio che suona il pianoforte, no? E ha partecipato a dei concorsi, in alcuni concorsi ha anche vinto. E quindi quando è stato comunque, quando l'ha ascoltato al pianoforte davanti a un pubblico, ha suonato anche all'Unione, perché suona sì,
Sì.
all'Unione di Viterbo. E, insomma, è stata una bella emozione. Quindi l'arte per me, ecco, io a volte glielo dico, a me piacerebbe che lui diventasse un artista perché le persone hanno bisogno di arte, di bellezza. E se li lasciassimo
Sono
solamente davanti ai
d'accordo.
computer sarebbe un
Senti,
dramma, secondo
ultima
me.
domanda. Tre libri che hanno caratterizzato il tuo modo di vedere, sentire, capire la vita.
Allora,
È
ce ne sono
dura, è
tanti,
vero,
quando è
credo.
così non è complicata. Allora,
Ovviamente i primi tre che ti vengono in mente.
un libro interessante che l'ultimo che ho letto è la biografia. Io a volte con nomi sono un po'
Sì,
Rita
come no?
Levi Montalcini.
Straordinaria.
Straordinaria. Una donna di una finezza, secondo me, nel suo modo di porsi. Incredibile, che è passata dal Nobel alla semplicità della sua vita, che ha fatto la segretaria di giardino, che insomma, a cui la famiglia poi tutto sommato, lei non ha mai avuto una famiglia propria, non gli è mai mancato, che ha deciso, insomma, bella, bella, una vita, una testa straordinaria, che ha voluto poi concludere il suo percorso con
Sì,
impegno
sì,
anche
sì, sì.
nella politica, insomma, nell'insegnamento, insomma, quello è stato un libro bello che
Certo.
mi è piaciuto molto. Poi, a Verga ha scritto dei libri in cui un pochino ho ritrovato alcuni valori della mia famiglia, perché mio padre vabbè, del sud, è pugliese lui, però è sempre stato uno molto legato a dei concetti della famiglia, dove poi tu devi in qualche modo accumulare delle cose, no? Quindi la casa per i figli, devi preparare questa cosa. E, insomma, secondo me Verga è riuscito a tracciare un bel affresco della sua epoca, dei suoi valori, che ritroviamo ancora forse in tante cose di oggi. E forse però sapere di come eravamo una volta è importante della vita, no? Perché se tu non sai da dove vieni, non riesci a capire poi dove puoi andare, che direzione puoi prendere. Quindi questi affreschi del Verga a me sono sempre piaciuti, veramente tantissimo. E poi ultimo, ecco, Natalia Ginzburg, che sto leggendo ultimamente, vabbè, poi ce ne sono tanti, Calvino, vabbè, però Natalia Ginzburg, una scrittrice che forse non è stata nemmeno tanto apprezzata per come scrive, cioè ha una capacità di scrivere straordinaria, che sto leggendo alcuni racconti suoi, una capacità di raccontare la vita, anche la più normale, la più semplice, in maniera così immediata, fresca, che tu ti ritrovi immerso in quel libro e ti sembra di viverla quella situazione. Insomma, quando uno scrittore scrive così, noi ce l'abbiamo tanti, ma Calvino è lo stesso, insomma, adesso, però ti dico, questi tre autori sono veramente importanti, sai? Cioè, queste tre
Senti, ti
letture
avevo
mi
detto che
hanno
era
dato
l'ultimo,
molto.
ma mi hai emozionato con tutti questi libri. Ti devo fare un'altra domandina piccola, piccola, veloce, veloce. Tu credi nel valore intrinseco del libro? Libro. Valore
Del
intrinseco,
libro,
no? Quindi
sì,
non
assolutamente.
l'ebook, no? Per qualche motivo, no?
Allora, tu considera che io sono anche, tra virgolette, per alcuni aspetti, non riesco a leggere come vorrei, però io ho più di 6.000-7.000 volumi in casa.
Oh, mamma mia, che
Tant'è
meraviglia.
vero che un po' li vendo pure, nel senso che a volte per disfarmene adesso ho detto, adesso li metto su un sito e li vendo pure, perché mi sono stufato, perché. Sì, sono un pochino appassionato di libri di storia locale, di libri su Viterbo, ho centinaia di testi su Viterbo, sono un pochino appassionato, mi è presa questa passione. Poi adesso subito chiamo in
Fantastico. Signor
particolare.
Sindaco, grazie infinite della tua disponibilità. Ti saluto, è stato un piacere e devo dire mi hai dato molte emozioni positive. Grazie, caro. Ciao.
Grazie a te, Giulio.
È il giorno giusto per pulire, non ti distrarre, stiamo a sentire. Fa sparirci che cartaccia, è felice la caterinaccia. In a scale from 1 to 10, can you be terrible? Yes, I am. I don't even know why you make it out into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Non leggi, sta per terra, butta nel cestino. Te pulì e spazza, eppure ramazza. L'amore tuo e non voglio ricordare. Sbaglio se ti cerco, ma aiutami a...